Geronimo.
Le testimonianze di forme di organizzazione politica in Africa durante l'antichità europea offrono in effetti solo poche informazioni. Documentato da fonti scritte, oltre all'antico Egitto, è soprattutto il regno sorto nell'altipiano etiopico. Nel nord dell'Etiopia, il sovrano di Aksum abbracciò il cristianesimo già nel IV secolo. Nel VII secolo il regno di Aksum fu isolato dal mondo cristiano occidentale e intraprese uno sviluppo culturale proprio, in cui elementi cristiani si fondevano a culti indigeni tradizionali. Il regno appare avviato al declino a partire dal IX secolo. Esso vale come esempio di una serie di ulteriori formazioni politiche emerse dalle fonti nell'Africa nord-orientale, come nel territorio dell'odierno Sudan, dotate di alcuni elementi amministrativi e culti in comune. Da qui non si possono ricavare modelli di base per lo sviluppo di regni e imperi in Africa. Solo durante il primo millennio d.C. le informazioni sul continente africano arrivano a intensificarsi al punto da consentire la ricostruzione, quantomeno a larghi tratti, di una storia dell'Africa nel suo complesso.
Difficile trovare nei testi di storia riferimenti all'Eritrea, quella striscia di terra sulla costa africana del Mar Rosso tra il Sudan, l'Etiopia e Gibuti non rivestiva grande interesse per le potenze coloniali europee, soprattutto francesi e inglesi. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Abbiamo appena ascoltato un estratto dal lavoro dedicato alla storia dell'Africa curato da Winfried Spitkamp e pubblicato in italiano da Einaudi, e dove l'Eritrea si trova solo in pochi passaggi marginali. La storia del continente si svolge altrove, quel territorio acquisterà importanza sulle carte geografiche e nelle stanze della diplomazia europea solo quando il Regno d'Italia, poco dopo la sua nascita, proverà ad avere piccole ambizioni da superpotenza. Sulla mappa dell'Africa sembrava già tutto assegnato, però restavano il territorio dell'odierna Etiopia e quel tratto di costa, senza nessuna importanza strategica e dalle risorse naturali trascurabili, l'Eritrea appunto. Quale l'impronta lasciata dagli italiani in quel territorio e perché a oggi ci sono pochi studi e analisi su quella presenza coloniale? Ne parleremo con lo storico Fabrizio Di Lalla, che ha pubblicato numerosi volumi dedicati all'Africa orientale italiana. Con Fabrizio Di Lalla cerchiamo di comprendere quando l'Italia mette gli occhi sull'Eritrea, perché quel territorio e quali sono gli obiettivi nell'Africa orientale.
Il colonialismo italiano parte molto più tardi del colonialismo a livello mondiale delle grandi potenze. Parte più tardi per un motivo molto semplice. Parte 4 secoli dopo l'inizio del colonialismo come elemento storico mondiale. Perché? Perché l'Italia acquisisce l'unità solo nel 1861 e diventa un vero Stato con la presa di Roma del 1870 e quindi comincia la storia nazionale, quindi molto tardi. Il suo colonialismo iniziale è un colonialismo minore, è rivolto a terre, quelle pochissime del continente nero ancora libere, non conquistate da Francia e Inghilterra, che sono le due potenze egemoni. E dove trova questo piccolo sbocco? Trova questo piccolo sbocco sul Mar Rosso, non ancora occupato dalle altre potenze, e nasce comprando dalla compagnia Rubattino a Saab, che era un'insenatura, non un porto, perché non c'era il porto verrà iniziato solo nel 1938 dopo la conquista dell'Etiopia. È un'insenatura di riparo e soprattutto un deposito di carbone per le navi che naturalmente dopo l'apertura del canale andavano verso Oriente e l'estremo Oriente. Nel 1882 Assab diventa italiana, poi conquistano Massawa sempre d'intesa con le grandi potenze, perché le grandi potenze hanno necessità di mantenere un equilibrio, le proprie sfere di influenza, e quindi non ammettono passi falsi da parte di altre nazioni. Quindi sempre d'intesa, soprattutto con gli inglesi, occupano Massawa e comincia la loro azione, diciamo, lentamente, fino a giungere sull'altopiano eritreo, dove c'era un villaggio chiamato Asmara, che poi diventerà la capitale della colonia.
Ma questo era l'unico obiettivo coloniale italiano, o dall'Eritrea si pensa di espandere il controllo del territorio africano?
Alla fine degli anni 80 e a cavallo con gli anni 90 nasce la colonia eritrea, che doveva rappresentare per gli italiani la base di espansione verso l'Etiopia, se non che poi nel 1896 ad Adwa l'esercito italiano viene sconfitto disastrosamente dalle truppe di Menelik. La più grande sconfitta coloniale mondiale, fu un evento incredibile, al punto tale che da quel momento l'Italia fa non uno ma due passi indietro e si ferma nel suo tentativo di espansione. D'altra parte, questo inizio di colonialismo era più legato a una politica di potenza e di presenza più che economica, perché le terre migliori ce l'avevano le grandi potenze, erano le grandi potenze che avevano conquistato quasi tutto il continente nero, tranne l'Etiopia, con l'obiettivo dello sfruttamento economico. Noi ci fermammo sull'altopiano eritreo, formammo questa colonia, era una colonia povera, non aveva grandi risorse, anzi grandi, non aveva nessuna risorsa se non qualche risorsa economica legata al cotone e altri prodotti locali, ma non era assolutamente un'economia d'esportazione. Tant'è che noi con l'Eritrea abbiamo speso sempre molto di più di quello che abbiamo ottenuto.
Ecco, ci descriva cosa hanno portato gli italiani che hanno speso più di quanto abbiano portato via dall'Eritrea, come ha già accennato. È possibile quantificare una cifra alla valuta di oggi?
Si divide in due fasi. La prima fase è quella della conquista dell'Eritrea, poi ci sarà la conquista della Somalia, della Libia. È un colonialismo, diciamo, innanzitutto legato agli interessi dei circoli coloniali italiani. La massa se ne disinteressa, cioè la massa in sostanza ignora questi elementi e non dà né consenso né dissenso, diciamo ne è estranea. Questa fase del colonialismo, la prima fase, dura fino al 1935, quando il fascismo si pone l'obiettivo di conquistare l'Etiopia. Qui cambia anche lo scopo e gli obiettivi del colonialismo italiano, perché con la conquista dell'Etiopia nasce un aspetto importante, quello della colonizzazione demografica. Le grandi potenze non mandavano i loro emigranti, ma mandavano l'elite, funzionari, amministrativi e militari, perché era lo sfruttamento il loro obiettivo. Qui con il fascismo si pone un obiettivo, quello della colonizzazione demografica. Noi abbiamo sempre avuto, fino alla fine degli anni 40, un surplus di popolazione e quindi una disoccupazione notevole, e mentre prima lo sfogo era prima del fascismo, verso i paesi extraeuropei, anche europei, Francia, Germania, ma soprattutto negli Stati Uniti, in America, nel Sud America. Con il fascismo questa emigrazione viene bloccata perché è ritenuta poco dignitosa. E con la conquista dell'Etiopia si pone il problema di mandare il surplus della disoccupazione italiana in quella terra. E quindi il colonialismo assume come caratteristica l'elemento della colonizzazione demografica. Vediamo che questo non si realizzerà appieno, perché noi siamo stati nel periodo, diciamo, della conquista dell'Etiopia lì solo 5 anni, ma già in 5 anni, cioè in un lustro, si può vedere una prima parte della realizzazione di questo colonialismo demografico. Perché noi in 5 anni, mentre in Eritrea fino al 1935 c'erano solo 3.000 italiani, nel 1940 nell'Africa orientale italiana, di cui l'Eritrea faceva parte, ce n'erano 165.000. Era già arrivato un contingente numerosissimo, e fatto importantissimo, di questi 165.000 italiani, circa 30.000 erano donne, ma non solo le mogli dei funzionari o degli imprenditori che si erano recati lì, anche donne nobili, no, che andavano in cerca di fortuna. La caratteristica di questa presenza femminile era che le donne erano soprattutto del ceto borghese.
Quindi c'erano opportunità economiche, è possibile descriverle e quantificarle?
Prevedendo questa presenza in massa degli italiani, si pone il problema di ammodernare quello Stato, soprattutto l'Etiopia, ma anche l'Eritrea. Lei pensi che fino al 1935 c'era solo una linea ferroviaria a scartamento ridotto che andava da Massawa alla capitale eritrea, non c'erano strade, erano solo mulattiere. Nel periodo successivo, in Eritrea e in tutta l'Africa orientale, vennero costruite 7.000 chilometri di strade, 5.000 del quali erano asfaltate e non c'erano neanche in Italia a quei tempi, salvo le strade nazionali. Vennero costruiti ospedali in tutti i centri più importanti, le scuole, acquedotti, centrali elettriche, comunicazioni, uffici postali e telegrafici anche nei più piccoli centri. Ma questo non era fatto per gli africani, per gli eritrei, era fatto per gli italiani. Le scuole, per esempio, per gli eritrei avevano un altro modello, c'era una netta separazione anche nell'insegnamento. Questo faceva parte del razzismo che nacque proprio lì, perché le prime leggi razziali italiane non furono quelle del 38 contro gli ebrei, furono leggi razziali che furono emanate per separare i bianchi e i neri nelle nostre colonie, per combattere il madamato, il meticciato che il fascismo aborriva, insomma, no? Il rapporto tra bianchi e neri, i figli meticci, eccetera, eccetera. Quindi è difficile fare un calcolo preciso, ma tra i costi della guerra contro l'Etiopia del 35-36 e gli investimenti nelle strutture, circa l'equivalente quasi di 100 miliardi di euro attuali. Deve aver presente che l'Italia era una nazione povera, al di là della politica di grande potenza che faceva il fascismo, e quindi le risorse finanziarie erano modeste, al punto che si spolpò tutto quello che c'era nel tesoro, nei depositi.
La colonizzazione come elemento identitario della nazione eritrea emerge anche nei discorsi politici della lotta di liberazione, diventando parte integrante di una narrazione che ancora oggi appare come un aspetto fondante del senso di appartenenza allo Stato. I fattori riconducibili ai processi di formazione dello Stato postcoloniale nel Corno d'Africa, e in particolare quelli connessi alla decolonizzazione asimmetrica sperimentata nella regione, rilevano l'importanza degli aspetti endogeni delle tensioni politiche ancora oggi in atto. Data l'elevata rilevanza geostrategica della regione, è altrettanto cruciale considerare le dinamiche di scontro locale come strutturalmente interconnesse alle politiche di influenza degli attori extraregionali e globali che si sono susseguite dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri. La ciclicità storica dei conflitti è la testimonianza più nitida delle difficili dinamiche interne ed esterne che hanno guidato la formazione dello Stato nel Corno d'Africa attraverso la delicata fase di transizione per l'indipendenza e nella complessa coesistenza di processi di decolonizzazione guidati e per lo più incompiuti.
È un passaggio del lavoro del ricercatore Matteo Guglielmo dedicato al Corno d'Africa. Fabrizio Di Lalla, lei parla nei suoi libri di grandi opere e anche di azioni nefande. A cosa si riferisce?
Gli etiopici, che erano un popolo di antica civiltà e che facevano parte di uno stato ben organizzato, non erano territori allo stato tribale come ce n'erano nelle altre parti dell'Africa. Noi appena entrammo ad Addis Abeba cominciò subito la guerriglia e fu la prima lotta di liberazione a livello mondiale, a cui poi seguirono tutte le altre. E la guerra di liberazione fatta da decine di migliaia di patrioti etiopici, soprattutto Amara e Shoan, dettero del filo da torcere agli italiani. La reazione italiana fu durissima, le azioni antiguerriglia provocarono decine di migliaia di morti e non si andava per il sottile. Si uccidevano non solo i combattenti, ma si uccidevano anche donne e bambini, si faceva terra bruciata, si bruciavano interi villaggi. E questo non è che lo dicono gli etiopici, lo dicono gli italiani. C'è un tal generale Tracchia, che era uno che stava al vertice della lotta antiguerriglia, lui aveva un diario e registrava tutte queste cose come un ragioniere.
Nel 1941 l'Italia perde le colonie, siamo in pieno secondo conflitto mondiale. Cosa succede in Eritrea?
Dopo il 41 c'è la più grossa comunità italiana, ingrossata anche da quanti sono fuggiti dall'Etiopia perché ritenevano il posto non sicuro, e quindi c'è una grande comunità italiana che ha le redini dell'economia, al punto che con l'occupazione inglese si verifica un fatto incredibile, un boom economico in quella colonia proprio dopo il 41. Però in questo periodo comincia un atteggiamento, soprattutto da parte delle nuove generazioni eritree, di ostilità verso l'Italia. Escono fuori i nodi della politica razzista, della politica di separazione netta tra i due popoli e soprattutto la resistenza agli italiani trova alcune fonti. Una è quella inglese. Gli inglesi naturalmente occupano la colonia, non esce ufficialmente, non ci sono documenti per la verità in cui si afferma che gli inglesi volevano annettersi la colonia. Però la loro politica è quella di cercare di eliminare l'influenza italiana da quelle terre. Ma c'è un altro concorrente, questo molto più importante e pericoloso, ed è il Negus. L'Eritrea ha fatto spesso parte dei regni etiopici, addirittura faceva parte del regno di Aksum che si è sviluppato nel VII secolo d.C., faceva parte dell'impero dei re di Gondar, il più importante dei quali Fasilidas è l'autore della costruzione di alcuni dei castelli che stanno a Gondar e che noi abbiamo restaurato. E quindi l'Eritrea, i giovani, soprattutto quelli di religione cristiana, sentivano il legame con l'Etiopia. La politica di Haile Selassie è quella di cercare di avere questo territorio anche in funzione dello sbocco al mare, perché se lei ci pensa bene, l'Etiopia non ha sbocchi al mare, ha solo uno sbocco con la ferrovia che arriva a Gibuti, ma Gibuti non è Etiopia. E quindi comincia questa azione. E lì si fronteggiano due diversi atteggiamenti. Uno legato soprattutto alle popolazioni di origine islamica, che non vogliono l'unione con l'Etiopia. Gli altri invece cercano a tutti i costi di unirsi all'Etiopia. Quindi ci fu un periodo di violenza che si chiuse nel 1952 quando l'ONU decise di attribuire attraverso un rapporto federale di unire l'Eritrea all'Etiopia. La presenza italiana in questo periodo resta ancora notevole, anche se una parte era andata via. C'era ancora qualche decina di migliaia di abitanti, di coloni di origine italiana. Questa numerosa colonia, concentrata soprattutto ad Asmar, resiste fino al 1974, quando il partito dei colonnelli del Derg arrestano e poi uccidono Haile Selassie e impongono un regime filo-sovietico con la nazionalizzazione dei beni. A questo punto gli italiani, con un ponte aereo dell'aviazione militare italiana, tutti i coloni, e quindi l'Eritrea si spopola completamente degli italiani. Solo successivamente ci tornerà qualcuno.
Consultando i lavori pubblicati si ha quasi l'impressione che gli italiani abbiano rimosso quel periodo storico. È solo un'impressione, i libri che si occupano di quella parte di storia sono pochissimi.
C'è una documentazione incredibile. Io mi sono tuffato per un decennio tra le carte dell'archivio del Ministero degli Esteri. Gli storici seguono la cultura del tempo. Nel dopoguerra ci fu un revival di letteratura sul colonialismo, ma era soprattutto una letteratura revanchista, cioè nostalgica, i diari. Una volta poi definito il fatto che le colonie italiane erano perse per sempre, è cominciato un lungo silenzio. Probabilmente ritengo che derivi dal fatto che c'è una specie di vergogna collettiva implicita nella nazione, cioè questa rimozione è un fatto voluto. Le classi dirigenti in Italia non hanno fatto nulla per far conoscere e per incentivare la conoscenza di quegli anni.
Era lo storico Fabrizio Di Lalla. Per ulteriori approfondimenti vi segnalo i numerosi lavori del nostro ospite Fabrizio Di Lalla, tra cui L'Impero Breve, vita e opere degli italiani nell'Africa orientale italiana e Un posto al sole, la colonizzazione demografica nell'Africa orientale italiana, edizioni Solfanelli. Tra i numerosi lavori di Angelo Del Boca, Italiani in Africa orientale, dall'Unità alla Marcia su Roma e La conquista dell'impero, entrambi per La Terza. Giampaolo Calchi Novati ha pubblicato L'Africa d'Italia, Carrocci, Matteo Guglielmo Il Corno d'Africa, Eritrea, Etiopia e Somalia per Il Mulino, per meglio comprendere la decolonizzazione e la realtà di oggi. Infine Winfried Spietkamp, Breve storia dell'Africa, e Einaudi Mappe. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.